Buonasera a tutti. Mi è stato chiesto di sintetizzare un po' le implicazioni giuridiche di questa modifica che si vorrebbe introdurre al nostro ordinamento con il cosiddetto pacchetto sicurezza, il disegno di legge 733, che peraltro contiene svariate altre chicche, tutte nel senso della istituzione o dell'incremento di un diritto speciale che è destinato a valere appunto in questo caso per gli stranieri. Un diritto che si caratterizza sempre di più per prevedere delle sanzioni che non sono tanto riferite alla violazione nel senso oggettivo del termine, quanto alla qualità intrinseca del soggetto che pone in essere la violazione. Penso per esempio all'aggravante che è ora legge a tutti gli effetti già vigente della condizione di irregolarità di soggiorno. Qualsiasi reato per il solo fatto che è commesso da uno straniero in condizioni di soggiorno irregolare è di per sé più grave dello stesso reato commesso magari dal complice che è non regolare o che è cittadino italiano o comunitario. Quindi, come vedete, ci si allontana sempre di più da un diritto vigente oggettivo e si connota la norma sanzionatoria appunto da caratteristiche che non hanno a che fare con il fatto nella sua oggettività, bensì con la qualità del soggetto. Per quanto riguarda il diritto alle cure sanitarie, se no potevo spostarmi io, forse era più semplice. Ebbene, il problema connesso appunto alla abolizione che si prevede in questo disegno di legge dell'obbligo o del divieto, anzi chiedo scusa, di segnalazione in alcun modo della presenza irregolare dello straniero che si presenta presso presidi sanitari di varia natura per ottenere delle cure, è collegata ad un'altra previsione contenuta sempre nel disegno di legge della istituzione del reato di presenza clandestina sul territorio, ciò che peraltro ha dato luogo, adesso cercheremo di esaminare molto succintamente, a legittime preoccupazioni da parte di tutto il personale sanitario rispetto appunto al rischio di dover essere sottoposti a un procedimento penale, a una denuncia per appunto una serie di violazioni, pur nella permanenza dell'obbligo di rispettare quello che viene da tutti conosciuto come giuramento di Ippocrate, cioè una regola deontologica per cui prima di tutto si cura le persone e le si mette nella condizione di farsi curare, perché è fin troppo ovvio che prevedere appunto la possibilità di rastrellamenti o di denunce che in qualche modo vadano a provocare la cattura all'intercettazione dei cosiddetti clandestini presso i presidi sanitari significa disincentivare, per usare un delicato eufemismo, l'utilizzo dei servizi sanitari, con le conseguenze che poi medici meglio di me potranno prospettare rispetto anche alla salute pubblica, oltre che rispetto alla salute dei diretti interessati. Intendiamoci, questo disegno di legge è già stato approvato al Senato, i lavori alla Camera sono cominciati ieri, quindi non stiamo parlando di una sparata di una certa parte politica che si è fatta per ragioni semplicemente di immagine o per guadagnare un qualche credito elettorale, ma stiamo parlando di una norma che sta camminando e che già è a una buona metà del guado rispetto all'iter parlamentare. E che contiene tante altre perle, diciamo, di diritto speciale che trasuda razzismo da tutti i pori. Penso, per esempio, non posso fare a meno di menzionarla, la norma che prevede di comportare l'obbligatorietà dell'esibizione del titolo di soggiorno in occasione del compimento di qualsiasi atto di Stato civile. E non solo il matrimonio tra stranieri o tra stranieri e italiani, che viene presunto come un matrimonio di comodo ormai, come se tutti avessero come sport preferito quello di fare matrimoni finti per regolarizzare il soggiorno di qualcuno, ma anche per quanto riguarda la nascita di un figlio, il riconoscimento della paternità e della maternità, cioè è una cosa assolutamente aberrante che peraltro contrasta palesemente in maniera conclamata con vincoli che l'Italia ha assunto sul piano internazionale sottoscrivendo il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, che prevedono entrambe espressamente in ogni caso l'obbligo di registrazione della nascita di un bambino sul territorio dei paesi che hanno sottoscritto queste convenzioni. Le implicazioni sarebbero poi addirittura ridicole se non fosse purtroppo una triste realtà, cioè provate a immaginare una coppia che ha un figlio, clandestini genitori, che non può riconoscere il figlio come tale, Quindi questo figlio teoricamente si può temere legittimamente che venga dichiarato immediatamente affidabile e che quindi i genitori non possono, cioè né i genitori né il figlio possono esercitare il loro sacrosanto diritto di stare nella propria famiglia. E, peraltro questa norma andrebbe ad incidere anche sulle morti, cioè sulla possibilità di certificare le morti. Paradossalmente le salme non potrebbero più essere rimpatriate perché senza certificato di morte non si può più rimpatriare nessuno. Paradossalmente non si potrebbe esercitare il diritto ereditario, non si potrebbe esercitare il diritto da parte degli eredi a costituirsi parte civile nel caso di un infortunio mortale sul lavoro, per esempio, o a chiedere il risarcimento dei danni, cose tutte di poco conto, che peraltro non hanno nulla a che fare con la sicurezza, anzi generano insicurezza nei rapporti, nelle relazioni, disordine pubblico. Il ministro Maroni ha giustificato il censimento nei campi Rom, nei campi nomadi, diciamo, non solo nei campi Rom, scusate anzi l'imprecisione, dicendo abbiamo bisogno di sapere chi sono queste persone, eppure la stessa maggioranza di governo porta avanti un disegno di legge che vuole cancellare le persone e impedire addirittura la registrazione dell'esistenza al mondo se non dell'esistenza sul territorio. Quindi, come si vede, queste norme dal punto di vista del costrutto giuridico non hanno un senso, pur tuttavia sono già state approvate in Commissione Affari Costituzionali del Senato e ora tocca alla Camera. Torniamo all'argomento che riguarda principalmente questo incontro. La istituzione del reato di presenza clandestina sul territorio, non più previsto come originariamente era come un delitto, bensì come una semplice contravvenzione, reato che peraltro non si vede perché debba essere previsto come tale, se poi si prevede sempre nel disegno di legge di eseguire immediatamente l'espulsione e di procedere penalmente solo se l'esecuzione non è possibile o non, lo straniero non ottempera comunque al provvedimento di allontanamento. Anche questa, l'istituzione di questa figura di reato, al di là dell'assurdità di considerare la presenza irregolare sul territorio come un reato, è una novità assoluta nel nostro ordinamento, provocherebbe come unico risultato utile ai fini della sicurezza quella di intasare i tribunali di procedimenti penali che tanto poi non andrebbero a finire da nessuna parte, rallentando poi la macchina giudiziaria, come se ce ne fosse bisogno, per tante altre attività che sarebbero sicuramente più meritevoli di essere svolte. In connessione con l'istituzione di questo reato ci si preoccupa che l'abolizione del divieto di segnalare in alcun modo la presenza irregolare sul territorio da parte dei sanitari o comunque del divieto di rilevare la presenza irregolare sul territorio in occasione delle cure sanitarie possa far scattare a carico dei sanitari o comunque di chi omettesse questa segnalazione un procedimento penale. Dico subito che il reato di omissione di referto previsto dall'articolo 365 del codice penale non sarebbe comunque applicabile per molteplici ragioni. Ne do lettura, all'articolo del codice è molto sintetico e chiaro: chiunque, avendo nell'esercizio una professione sanitaria prestato la propria assistenza o d'opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferire all'autorità indicata, è punito con la multa fino ad euro 516. Questa disposizione però, dice il secondo comma, non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. Il significato di questa norma è sempre stato abbastanza chiaro, quindi se, lo dico perché a qualcuno potrebbe sembrare un paradosso, in realtà le cose non stanno così e sono sempre state pacifiche, al punto che giurisprudenza sull'interpretazione di questo articolo ce n'è pochissima, proprio perché il problema nella pratica si è posto in modo alquanto rarefatto. Un medico che, per esempio, visita una persona che reca evidenti segni di un infortunio sul lavoro, ha l'obbligo di emettere comunque il referto perché il paziente non è autore del reato che sarebbe esposto a un procedimento penale, bensì è vittima del reato. Viceversa, se un medico visita una persona che può aver riportato lesioni nel verosimile compimento di uno stupro, teoricamente non dovrebbe denunciarlo perché appunto esporrebbe il paziente a un procedimento penale. Nel caso dello straniero, se passerà parallelamente la norma che prevede il reato di presenza clandestina sul territorio, è chiaro che la denuncia, ovvero il referto, esporrebbe il paziente a un procedimento penale, ma in realtà questa norma non è applicabile al caso che qui ci interessa perché è riferita unicamente ai reati che costituiscono delitto, mentre invece il reato di presenza clandestina sul territorio sarebbe una mera contravvenzione. Quindi ricadremmo, in ipotesi, nell'applicazione di altre norme di carattere generale, come l'articolo 361 e l'articolo 362 del Codice Penale, che rispettivamente sanzionano l'omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale e l'omessa denuncia di reato da parte di incaricato di pubblico servizio, che più sovente corrisponde all'attività del medico curante, salvo casi particolari ove chiamato a certificare, nel qual caso è un pubblico ufficiale. Bene, in questo caso le due norme penali che ho citato sono riferibili a qualsiasi reato, quindi l'omessa segnalazione di un qualsiasi reato conosciuto, appreso nell'esercizio delle proprie funzioni, da parte di un qualsiasi pubblico ufficiale o di un qualsiasi incaricato di pubblico servizio, costituisce a sua volta reato. Ci si chiede allora se queste ipotesi di reato potrebbero essere applicate nei confronti del personale sanitario, ma perché no, anche nei confronti del personale amministrativo o delle strutture sanitarie, che so, il personale dell'accettazione, per esempio, che omettano di segnalare la presenza di un clandestino presso la struttura sanitaria. Teoricamente si potrebbe discutere moltissimo, perché poi, ripeto, la giurisprudenza non ha mai affrontato finora casi di questo genere e di conseguenza, se venisse approvata la legge così com'è, è chiaro che per anni avremo da assistere a procedimenti penali dall'esito incerto, rimettendo alla interpretazione della magistratura, che non è detto sarà omogenea, la interpretazione della problematica. È vero anche che una norma del testo unico, l'articolo 12, prevede che comunque non costituisce mai favoreggiamento della permanenza irregolare sul territorio l'attività di soccorso, laddove se non è soccorso quello prestato da un medico che svolge la sua professione, non vedo quale altro esempio si potrebbe fare. Il problema, a mio avviso, non è tanto quello del rischio del personale sanitario di finire sotto procedimento penale, perché dubito fortemente che se anche passasse questa legge si vorrebbe poi addivenire ad uno scontro, una sorta di braccio di ferro tra la classe medica, che per la verità ha reagito compatta, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Medici ha bollato questa proposta di legge come una cosa assurda, palesemente contraria ai doveri di qualsiasi sanitario in qualsiasi parte del mondo. E a mio avviso il rischio non è tanto questo, perché poi comunque dubito anche che la magistratura potrebbe spingersi fino a ritenere applicabili questi articoli del codice penale che sono riferiti all'incaricato di pubblico servizio o al pubblico ufficiale, senza tener conto che comunque il medico sta adempiendo a un proprio preciso dovere. Si potrebbe addirittura invocare l'esimente dello stato di necessità per avere appunto compiuto il fatto che astrattamente costituisce reato nella necessità di salvare da un male ingiusto e da un pregiudizio grave per la salute un soggetto che sia sotto le cure. Il problema semmai è un altro, è che c'è anche questo, non mi permetto di scartarlo a priori, ma in termini di ipotesi, sto facendo una valutazione del tutto soggettiva, ma mi sono confrontato anche con molti altri colleghi che come me si occupano di questi problemi, e il problema più grosso semmai è che una volta che fosse abolito il divieto di segnalare in alcun modo i clandestini, ci sarebbe la strada aperta e spianata per due possibili soluzioni che potrebbero essere adottate separatamente o convivere serenamente tra loro. Una potrebbe essere quella per cui comunque sia diventa legittimo fare i rastrellamenti presso i presidi sanitari, quindi le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, polizia municipale, sindaco Bitonci di Cittadella ha già annunciato l'intento di impiegare la polizia municipale anche per questi onorevoli compiti, e quindi i rastrellamenti presso i presidi sanitari fatti dalle forze dell'ordine non avrebbero più alcun limite. Oggi non è possibile, oggi anche il poliziotto che sta presso il presidio di pronto soccorso non può acquisire, nemmeno se lo volesse, informazioni relative appunto alle cure prestate ai cosiddetti clandestini da utilizzarsi al fine di provvedimenti sanzionatori di vario genere. Domani, passasse questa norma, sarebbe pacifico che la polizia potrebbe andare a compiere più o meno sistematiche incursioni o accertamenti più o meno sistematici, eventualmente anche con una collaborazione via via più fluida, tra virgolette, dell'apparato delle strutture sanitarie. Ma l'altra strada, che potrebbe pure convivere con la prima che ho indicato, potrebbe essere quella di ordini di servizio che le strutture sanitarie potrebbero impartire in assenza di divieti legislativi e quindi validamente e con carattere vincolante nei confronti degli operatori sia sanitari che amministrativi delle proprie strutture, e sotto pena di sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che non ottemperano, come in generale avviene, agli ordini di servizio. E questo, a mio avviso, potrebbe essere il rischio più grosso. Il tutto naturalmente al di fuori di qualsiasi esigenza di tutela della sicurezza o dell'ordine pubblico, anzi, semmai, a mio sommesso avviso, in senso esattamente opposto, cioè producendo insicurezza e disordine pubblico. Per vari motivi, io non sono un medico, però immagino che determinate patologie che potrebbero essere curate con poca spesa, semplicemente a livello farmacologico, se trattate in tempo utile, se invece non trattate in tempo utile, possono produrre dei casi da ricovero al pronto soccorso di una persona che non è più in grado di scegliere, perché priva di sensi, magari raccattata in mezzo alla strada, ma al di là e oltre al pregiudizio della salute di questo individuo, anche con pregiudizio della spesa pubblica, perché è chiaro che trattare un caso che ormai si è imputridito costa molto di più che trattare un caso che potrebbe essere oggetto di semplice medicina preventiva o medicina a livello ambulatoriale. Peraltro c'è da immaginare che i dati sulla riduzione drastica delle presenze presso i presidi sanitari da parte degli stranieri lo dimostrano, sono già una prova. Il fatto anche che si costringerebbe gli stranieri a rivolgersi a strutture sanitarie clandestine, alimentando sostanzialmente forme di sfruttamento, se non addirittura alimentando malavita organizzata. Si faciliterebbe la diffusione di malattie infettive e diffusive, perché proviamo a immaginare il caso di uno che avverte sintomi che potrebbero corrispondere alla meningite, finché non è proprio certo che è una cosa gravissima, continua a prendere qualche antinfiammatorio sperando che sia un'influenza che gli passi, ma nel frattempo diventa un pericolo pubblico se non si è sottoposto tempestivamente a un monitoraggio sanitario. Questo per fare solo alcuni esempi. I medici sicuramente ne potranno fare molti di più. Che questo abbia a che fare con la sicurezza e con la tutela dell'interesse pubblico, mi pare che non ci sia bisogno di commentarlo oltre. Teniamo presente che siamo in un momento, e per questo mi permetto di trattare anche dell'aspetto, per così dire, dell'impatto economico delle cure e dell'impatto antieconomico di queste misure rispetto alla situazione attuale, perché sì, non a caso in questi ultimi tempi si fa sempre più propaganda sulla notevole spesa sanitaria che la collettività e i contribuenti sostengono per garantire le cure ai clandestini. Purtroppo io credo che anche rispetto a queste cifre vi siano delle grosse mistificazioni. Mistificazioni che peraltro non sono solo casuali, ma sono anche dettate da diciamo, valutazioni di convenienza. E mi spiego. A tutt'oggi l'USL di Padova, per fare un esempio, non è certo l'unica, continua a rilasciare tessere sanitarie di durata limitata o addirittura tessere sanitarie cosiddette leggere, le tessere STP che si rilasciano ai clandestini, a persone che clandestine non sono, ma sono semplicemente stranieri che hanno il sacrosanto diritto di starsene qui e sono in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno. E senza alcuna colpa sono costretti a attendere mesi, mesi, anni, 2 anni il tempo medio del trevigiano. Il tempo ufficialmente riconosciuto dal Ministero dell'Interno è di 291 giorni, cioè questo è il tempo riconosciuto dal Ministero dell'Interno come tempo di attesa per un normalissimo rinnovo di permesso di soggiorno da parte di uno straniero che lavora, che non ha fatto niente di male, che non ha dato fastidio a nessuno. In realtà è un tempo abbondantemente sottostimato. Allora, se le URL rilasciano il tesserino STP e qualificano come clandestino colui che invece è regolarmente soggiornante e senza colpa sta attendendo un permesso di soggiorno che gli spetta di ottenere, cosa succede dal punto di vista, in questo caso dal punto di vista amministrativo? Che forse le tessere STP vengono rendicontate come costo a carico del governo centrale che l'USL non assume in proprio. Se fosse una cosa fatta con dolo, perché io voglio continuare a pensare nella mia sconfinata ingenuità che si tratti di una cosa casuale, cioè di un errore materiale che si compie, perché la burocrazia va avanti così, uno viene classificato STP, poi tutti si dimenticano che non era proprio un clandestino, viene rendicontato con un clandestino, perché se fosse una cosa dolosa fatta con calcolo lucido, avrebbe un nome e cognome, si chiamerebbe truffa aggravata ai danni dello Stato. L'USL chiede allo Stato di pagare dei soldi che dovrebbe invece reperire in proprio, cioè imputare le proprie risorse, trattandosi appunto di spesa sanitaria per soggetti regolarmente soggiornanti che magari lavorano, versano i contributi e quindi hanno diritto a una copertura. Naturalmente devo continuare a credere che si tratti di un mero errore, ma grazie a questo errore si pompano comunque i dati sulla spesa sanitaria per i clandestini rispetto alla spesa effettiva sui clandestini, che è di gran lunga ridotta se si toglie questa tara molto pesante di stranieri perfettamente regolari che vengono passati dal punto di vista del trattamento sanitario per clandestini. Io credo di avere detto in sintesi quello che si poteva dire dal punto di vista proprio delle novità introdotte sotto questo profilo. Ecco. Da ultimo, anche se avrebbe dovuto essere il primo aspetto da ricordare, mi scuso ma sono un po' stanco, quindi non ho una grande lucidità stasera, ma da ultimo ricordiamo che l'articolo 32 della Costituzione garantisce la tutela sanitaria a tutte le persone indigenti, senza distinguere tra cittadini e non cittadini e men che meno distinguendo tra cittadini stranieri legalmente soggiornanti e cittadini stranieri non legalmente soggiornanti. In conseguenza è fin troppo chiaro che dal punto di vista giuridico non esiste una norma di questo genere che produrrebbe fin troppo chiaramente una inibizione drastica del ricorso alle cure sanitarie da parte dei cosiddetti clandestini. Certo, poco consola pensare che se una norma del genere dovrà passare, speriamo di no, io mi auguro francamente che già il dibattito parlamentare alla Camera sia un po' più decoroso di quanto è avvenuto al Senato e anche abbia più risalto e attenzione da parte dell'opinione pubblica, ma comunque poco consola pensare che se una norma del genere dovesse passare poi la Corte Costituzionale un bel giorno la dichiarerà illegittima. Perché è fin troppo chiaro che il messaggio razzista e oltretutto l'incremento dell'allarme sociale che attraverso queste norme passa a livello subliminale produrrebbero già un danno grave e irreparabile.